Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana e titoli di lunedì 23 maggio. Il Papa a Regina Coeli invocare la pace per i responsabili delle nazioni. La guerra in Ucraina, Mosca apre al negoziato ma nel frattempo prepara l'offensiva su Donbass. Monsignor Gallagher rientrato da Kiev e Leopoli, ha incontrato un popolo ferito e coraggioso, avanti col dialogo per la pace. 30 anni fa l'esplosione che a Capaci uccideva il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Sono le 8:40, buongiorno da Francesca Sabatinelli. Al dono della pace è stata dedicata la catechesi di Papa Francesco nel Regina Coeli di ieri. Commentando la scena di Gesù che lascia questa eredità spirituale ai discepoli nell'ultima cena, il pontefice sottolinea la necessità di imitare la sua mitezza e di chiedere la concordia anche per i responsabili delle nazioni. Ascoltiamo la voce del Papa nel servizio di Antonella Palermo.
Impariamo a dire ogni giorno, Signore, dammi la tua pace, dammi lo Spirito Santo.
È l'invocazione che Francesco ripete con i 25.000 fedeli in Piazza San Pietro, scandendo il bisogno che abbiamo di quella pace che Gesù ha saputo incarnare anche nell'ora della prova, della paura e del dolore. Non si è mostrato insofferente, rancoroso, ma abitato dalla fiducia.
Non si può dare pace se non si è in pace.
È lo spirito che disarma il cuore e lo riempie di serenità, dice il Papa, che scioglie le rigidità e spegne le tentazioni di aggredire gli altri. È lui a ricordarci che accanto a noi ci sono fratelli e sorelle, non ostacoli e avversari. Bisogna chiedere questo dono anche, ricorda Francesco, per i responsabili delle nazioni.
Aperti, disponibili all'ascolto, capaci di disinnescare le contese e di tessere concordia. Questo è testimoniare Gesù e vale più di 1000 parole e di tante prediche.
Segnali contrastanti sulla crisi in Ucraina. Nelle ultime 24 ore la Russia rilancia la possibilità di riavviare i negoziati con Kiev, ma sarebbe pronta ad una grande offensiva sul Donbass, di cui si hanno già i primi segnali. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
Quante possibilità di riuscita ha un negoziato quando sul terreno si continua a combattere e a bombardare? E quanto si chiedono gli osservatori a commento della proposta di Mosca, che si è detta pronta a riprendere i colloqui con l'Ucraina? Intanto tutto l'Oriente del paese è sotto attacco. Dopo la presa della città meridionale di Mariupol e dell'acciaieria Azovstal, le truppe russe puntano più a nord, su Severodonetsk, vicino a Lugansk e a Donetsk, città che potrebbe diventare la nuova linea di combattimento tra i due eserciti. Secondo il Ministero della Difesa russo, sono stati distrutti in Donbass, con missili di alta precisione, 13 siti militari, 4 depositi di munizioni e 3 posti di comando nelle ultime 24 ore. Intanto gli Stati Uniti valutano l'invio di truppe a Kiev a protezione dell'ambasciata americana. Infine il presidente polacco Duda rilancia il diritto di piena autodeterminazione dell'Ucraina, voce solitaria in Europa, dove invece si fa strada l'idea che Kiev dovrebbe cedere ad alcune richieste avanzate da Putin.
E l'invasione russa dell'Ucraina, avverte l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha spinto per la prima volta il numero di persone sfollate in tutto il mondo sopra la soglia dei 100 milioni. Abbiamo visto e sentito anche da parte delle autorità un grande riconoscimento per tutto il lavoro che la Chiesa ha fatto in Ucraina durante questa emergenza. Così Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati, a conclusione della missione nel paese ancora sotto assedio. Ascoltiamolo nell'intervista del nostro inviato a Kiev, Stefano Leszczynski.
Questo veramente è un popolo ferito e allo stesso tempo molto coraggioso, molto determinato. Non possiamo trascurare la grande sofferenza di questo popolo ucraino in questo momento.
Una delle grandi questioni è su quelli che possono essere gli spazi per aprire una via di dialogo che possa portare alla pace.
Ci sono spazi, tutti quanti hanno manifestato molto riconoscimento per le parole del Papa. Loro sentivano che il Papa veramente ha il polso. Credo che loro ritengono che la Santa Sede, il Santo Padre stesso, potrebbe ancora continuare a svolgere un ruolo molto significativo nella risoluzione di questo conflitto. Le parti in conflitto devono arrivare al tavolo per negoziare. Hanno già fatto un tentativo, bisogna rinnovare questo impegno di risolvere il conflitto tramite un dialogo diplomatico-politico.
Trent'anni fa, il 23 maggio del 1992, a Capaci il terribile attentato nel quale morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, un atroce atto mafioso al quale seguì soltanto 2 mesi dopo, il 19 luglio, l'omicidio del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. L'Italia tutta e soprattutto Palermo oggi ricorderanno il drammatico anniversario con molti eventi, a partire da quello promosso dal Ministero dell'Istruzione e dalla Fondazione Falcone. Da Palermo, Alessandra Zaffiro.
Queste donne e questi uomini rappresentano oggi una vera e propria comunità di testimoni capace di generare nuovi cittadini operosi e irreprensibili, di trasformarsi in seme di una nuova umanità. Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e tutti i martiri per la giustizia ci hanno insegnato a ripensare il nostro modo di vivere insieme. Lo afferma l'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, in occasione del 30° anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Questa mattina 1000 studenti da tutta Italia saranno presenti alle commemorazioni della Fondazione Falcone, tra queste l'evento al Foro Italico al quale parteciperà il Capo dello Stato Sergio Mattarella. La città ospiterà 1400 lenzuoli realizzati dalle scolaresche italiane per testimoniare il legame imprescindibile tra l'educazione e la lotta contro le mafie. Alle 17:58 ora della strage il silenzio suonato all'Albero Falcone e al Giardino della Memoria a Capaci, alle 19 la messa a San Domenico celebrata da Fra Sergio Catalano.
Il presidente americano Biden lancia oggi dal Giappone l'Indo-Pacific Economic Framework, l'ambizioso piano di investimenti e rafforzamento dei rapporti commerciali che farà aumentare la presenza USA nell'area nell'ottica anche di un contenimento della Cina. Al piano hanno aderito 13 paesi, ha annunciato Biden durante la conferenza stampa congiunta a Tokyo col premier giapponese Kishida. Ci saranno benefici economici concreti per i paesi che vorranno partecipare, assicura Biden, mentre Pechino parla di una strategia destinata a fallire. Dopo il Covid cresce nel mondo il timore di una pandemia di vaiolo delle scimmie. Dopo alcuni casi in Italia, in Argentina e negli USA, nel Regno Unito si registrano ogni giorno nuovi contagi del morbo. Lo hanno dichiarato fonti dell'Agenzia Britannica per la Salute e la Sicurezza, mentre il governo di Londra parla di un problema da prendere molto seriamente. E dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, torna il Forum Economico Mondiale di Davos, al via oggi fino al 26 maggio, circa 2500 personalità influenti di economia e politica si stanno riunendo in queste ore nel piccolo centro della Svizzera per discutere del mondo attuale e futuro, centrale il tema della guerra in Ucraina. Salvatore Cernuzio.
È un World Economic Forum all'insegna del sostegno all'Ucraina, quello che sta per iniziare a Davos, dove la grande assente dell'edizione 2022 è proprio la Russia, non invitata a causa dell'invasione. L'appuntamento economico più importante dell'anno si apre tra poche ore con l'intervento in collegamento video del presidente ucraino Zelensky, seguito da una sessione dal titolo Spirito di Resilienza, voci ucraine, in cui parteciperanno 5 parlamentari dell'Ucraina, tra cui il vice premier e ministro dell'economia, Yulia Sviridenko. Decine le sessioni in cui si discuterà della guerra, tanto dal punto di vista degli scenari geopolitici in mutamento, quanto da quello delle conseguenze del conflitto sull'economia a livello globale. Ma nel summit, al quale prenderanno parte oltre 50 tra capi di Stato e di Governo, ci sarà spazio anche per i temi di clima e transizione energetica. Si parlerà quindi anche dell'impennata dei prezzi dell'energia e della minaccia di una crisi alimentare globale. Ma non mancheranno discussioni e riflessioni anche su parità di genere, diseguaglianze, necessità di creare posti di lavoro correttamente retribuiti.
E torniamo al Regina Cieli di ieri del Papa, che ha espresso un messaggio di vicinanza ai fedeli cinesi in vista della memoria liturgica della Vergine Maria Aiuto dei Cristiani di Sheshan. Ascoltiamo il Pontefice.
Martedì prossimo ricorre la memoria della Beata Vergine Maria Aiuto dei Cristiani, particolarmente sentita dai cattolici in Cina, che venerano l'Ausiliatrice come loro patrona nel santuario di Sheshan a Shanghai, in numerose chiese del paese e nelle loro case. La lieta circostanza mi offre l'occasione per rinnovare loro l'assicurazione della mia vicinanza spirituale. Seguo con attenzione e partecipazione la vita e le vicende dei fedeli pastori spesso complesse e prego ogni giorno per loro. Vi invito a unirvi in questa preghiera affinché la Chiesa in Cina, in libertà e tranquillità, possa vivere in comunione effettiva con la Chiesa universale ed esercitare la sua missione di annuncio del Vangelo a tutti.
È tutto per ora, vi ricordo che è possibile ascoltare il nostro radiogiornale, oltre che in diretta anche in podcast, su Vatican News Vai attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Giuseppe Moriello in regia e da Francesca Sabatinelli studio, grazie per l'attenzione, a seguire il buongiorno di Radio Vaticana con voi.